È uscita la scorsa settimana, 10 giorni fa, una nuova Costituzione Apostolica, che apparentemente sembra una cosa molto tecnica, eccetera, però è un documento nell'ambito della Chiesa dal peso molto significativo sugli studi ecclesiastici. Uno dice, vabbè, che ce ne frega a noi. Invece no, ce ne frega molto, perché ci sono tipo 130 pagine di norme molto giuridiche, piuttosto complicate, e va bene, ma c'è un proemio di 8 pagine, quindi leggibile, si può sopravvivere, che dà un po' la logica, la filosofia, il punto di vista su che cosa dovrebbe essere la teologia in relazione al popolo di Dio, ai suoi scopi, ai suoi funzionamenti, ai suoi metodi. È un proemio che potrebbe avere scritto l'Atrio, per esempio, cioè proprio è la formalizzazione, non so, dei nostri seminari di luglio, cioè tutta quella roba lì. Voi, se leggete quella cosa, dite, ah, ma bello, cioè ci siamo, eh? È proprio molto molto bello, molto innovativo. Infatti si è già scatenata un po' la reazione del tipo, no, ma le norme non cambiano molto, in fondo non cambia niente, no? Ed è vero che le norme, forse, io non ho, lì richiede uno studio molto tecnico che io non ho ancora fatto, forse però non cambiano moltissimo le norme, anche se 2 o 3 cambiano, ma diciamo cambia un po' la cornice, la logica, e questo non è poco, perché consente ai luoghi pratici dove alcune cose si stanno muovendo da un po', con una certa fatica, eccetera, eccetera, di dire, ah no, ma cioè basta fatica, anzi, siamo perfettamente in linea, ok, no? Devo dire che per esempio da noi in università si è proprio visto nel giro di una settimana alcune questioni per cui improvvisamente, per dire, l'investimento di alcune risorse, di denaro, di persone, pum, è cambiato da alcune cose a altre cose nel giro di una settimana, no? Perché questa qua, la Costituzione Apostolica, ha un potere legislativo nella Chiesa molto alto, viene dopo Concilio, pronunciamento infallibile, al terzo posto ci sono le Costituzioni Apostoliche, che appunto sono costituzioni. La Costituzione precedente, che era del 72, si chiamava Sapienza Cristiana, era, diciamo, stato il primo atto della fase di freno di Vaticano II, quindi era abbastanza soffocante da alcuni punti di vista. In questo proemio, ad esempio, si dice che essere interdisciplinari è il minimo, interdisciplinare tra teologia e tutte le altre scienze umane, eccetera, c'è il minimo, ma è troppo debole, bisogna essere transdisciplinari. Dice, ah ok, va bene, sì sì, nel senso che appunto nelle facoltà di teologia non è ancora passata l'idea dell'interdisciplinarietà, quindi figurarsi andare ancora oltre, no? Per cui è veramente, riposiziona anche i soggetti, facendo un po' ragionamento su chi sono i soggetti degli studi ecclesiastici, sia chi li fa e sia chi a cui sono destinati. Ad esempio dice che non bisogna assolutamente più immaginare una teologia che serva solo a formare i presbiteri, le persone consacrate, al massimo i laici impegnati, perché la teologia è un sapere, un potere di tutto il popolo di Dio. Dice, ah però, e che quindi bisogna immaginare percorsi differenziati, eccetera, per i vari scopi, però che devono essere ripensati in un'unitarietà, eccetera. Anche qui molte delle cose veramente uno dice, vabbè, che scoperta, però il problema è che un conto è che queste cose qui già sono molto presenti nella realtà, e un conto è che siano scritte in una Costituzione Apostolica, fa un po' il passaggio, no? È come una legge che sancisce alcune cose che nella realtà ci sono già, ma diventa, come dire, il punto di partenza, non più lo sforzo che tutte le volte devi spiegare perché, come, così via. Quindi, se avete voglia, su internet si chiama Veritatis Gaudium, e trovate il proemio, sono 8 pagine, mi pare, veramente bello, vale la pena, ecco. E se volete, una volta delle prossime lezioni, se qualcuno è interessato, possiamo fermarci mezz'ora, un'ora, non è che serva tanto tempo, magari a leggerlo insieme, commentarlo un po', per rifletterci un po' su, a disposizione, nel senso che sono molto gasata su questa cosa, mi sento molto, come dire, capisco che soggettivamente gli ultimi miei 25 anni di rapporto con la teologia vengono, come dire, riconosciuti, quindi uno dice, ah ecco, bene, cioè forse non mi ero sbagliata effettivamente, quindi so, sono molto gasata, forse più del necessario, però va bene. Ok, allora, lezione di oggi. Brevissimamente, stiamo parlando del cambiamento, prima riflessione sul testo di Tobia, la questione della devozione come resistenza al cambiamento, no? Ciò che è giusto e che si è sempre fatto così, che resiste e che però diventa sterile. La seconda, Abramo e Lot, menzogna e separazione come elemento fondamentale del cambiamento, cioè il cambiamento non passa mai attraverso mani pulite, no? Non può essere semplicemente all'insegna della correttezza. La correttezza non è un buon elemento di discernimento rispetto al cambiamento, no? La correttezza inevitabilmente gioca a favore del mantenimento, no? Il terzo elemento, Davide, la storia di Davide e la morte del figlio, con la questione del volto pubblico del cambiamento, che il cambiamento in qualche modo si vede, no? Quarto, la volta scorsa, in gennaio, il testo di Deuteronomio sulla strada, sullo girare intorno al monte, no? Il cambiamento richiede strada, ma ci sono anche tempi di stasi, no? Tempi in cui non si può fare altro che rimanere lì. E con la lezione di stasera passiamo al Nuovo Testamento. E un po' tradizionalmente noi abbiamo sempre quattro lezioni sull'Antico e quattro sul Nuovo. Le quattro sull'Antico sono più fenomenologiche, più di descrizione delle dinamiche umane intorno al tema, e le quattro del Nuovo normalmente sono più cristologiche, cioè incentrate sull'apporto che la buona notizia che Gesù porta come dire ciò che non ci possiamo dare da soli, solo come esperienza della nostra comune umanità, ma che in qualche modo è una notizia che ci arriva da Dio in Gesù Cristo come una buona notizia, come qualcosa di più rispetto a quel tema. E dunque uno dice, ok, dunque un pezzo di Vangelo, un pezzo di una storia di Gesù, e invece no, un testo degli Atti. E uno dice, perché non partiamo da Cristo, se la questione è la seconda parte è sempre un po' cristologica, no? Perché partiamo da un racconto degli Atti, cioè della prima Chiesa, perché il cambiamento è questione nostra, perché rimane vero che agli occhi di Dio 1000 anni sono come un giorno, cioè rimane vero che la nostra fatica di abitare il cambiamento va presa assolutamente sul serio, non abbiamo un'altra cosa, ma dobbiamo ricordarci che riguarda il tempo della storia, cioè non farci venire nemmeno troppe paturnie, perché di per sé, certo, io ho solo questa vita, il Signore mi ha dato questa vita per il mio tempo della salvezza, questa vita la vivo in questo tempo e devo cercare di essere all'ascolto dello Spirito in questo tempo che cambia. Detto ciò, fortunatamente ci sarà un giorno in cui sarà irrilevante. E quindi in qualche modo ho privilegiato la lettura delle forme ecclesiali, cioè del modo in cui gli apostoli e le prime chiese si interrogano intorno al cambiamento che Gesù stesso è stato, rispetto ai discorsi e ai comportamenti di Gesù stesso, perché esattamente il cambiamento è un problema nostro. Non sto facendo un ragionamento di tipo filosofico del genere, Dio è il motore immobile, non cambia mai, deve rimanere sempre uguale a se stesso, quei ragionamenti da Aristotele, non è questa la questione. Ma la questione è che anche qui abitare fecondamente la buona notizia che in Gesù Cristo ci viene da Dio, è che ciò che è assolutamente indispensabile e che è molto urgente, che cambia tutte le nostre vite, che ci attraversa la carne e il sangue, è anche contemporaneamente irrilevante. Questo è un paradosso, no? non so se ricordate il testo di Christa Wolf che ho citato spessissimo, che è l'inizio e la conclusione di Il cielo diviso, e che a un certo punto alla fine dice, che in tanti seminari abbiamo visto, letto insieme eccetera, che dice a un certo punto, vivere senza risparmiarsi e abituarsi a dormire tranquilli. Questa è la prima buona notizia del cristianesimo: si può vivere senza risparmiarsi e abituarsi a dormire tranquilli, no? Allora, dal nostro punto di vista, dorme tranquillo chi non ha preoccupazioni, chi se ne frega, chi non ha pensieri, no? È un po' così, che fa tutto facile. Oppure vive senza risparmiarsi chi è molto impegnato, chi è molto stressato anche alla fine, no? E invece no, la buona notizia del cristianesimo è che se è possibile un vero Dio, un vero uomo, è possibile vivere senza risparmiarsi e abituarsi a dormire tranquilli. Si può vivere in questo ossimoro: il cambiamento è grave, urgente, non ci possiamo sottrarre, ci chiede un salto mortale triplo, dunque il massimo del nostro impegno, dell'intelligenza, del cuore, ma contemporaneamente è anche irrilevante. Possiamo spenderci anche per ciò che non dura, è una specie di lusso, no? Possiamo come i bambini giocare che io ero, con tutta la convinzione di essere in quel momento lì un cowboy, e un minuto dopo tornare a casa e dire merenda, cioè che questa cosa è totalmente inesistente da un certo punto di vista. Io personalmente credo che questo è uno dei cuori della traduzione possibile della buona notizia per gli esseri umani contemporanei, o almeno per me, non lo so, perché mi pare che uno dei nostri temi è che appunto ci prendiamo tremendamente sul serio, e dunque siamo permanentemente o distanti o totalmente investiti, totalmente dentro. Credo tre quarti di noi nel loro lavoro, ad esempio, fanno questa esperienza, no? O uno si distrugge nel lavoro o uno se ne frega, no? Il problema è che non è così, no? Che si può investire senza distruggersi, e avere una distanza senza fregarsene. Allora, il tema è ancora sulla soglia del Nuovo Testamento, adesso leggiamo il testo, ma è ancora una volta la resistenza che nasce dalla devozione. E mi sono chiesta, ma l'hai già detto nel testo di Tobia, vale la pena di rimettere un testo così? Sì, perché c'è poco da fare, almeno in Occidente la potenza del religioso, tranne che per un brevissimo periodo tra gli anni 60 e gli anni 70, dove si è intravista la potenza rivoluzionaria del religioso, la potenza del religioso è una potenza conservatrice. E questa cosa qua rimane tale, rimane dentro le nostre anime, cioè abbiamo tutti un po' bisogno di sentire che Dio è dalla nostra parte, qualsiasi cosa facciamo ci abbiamo ragione perché Dio è con noi, e mentre Dio è sempre altrove, no? Anche questo Papa ci dice spesso, no, che il problema non è annunciare Dio, perché Dio è già là, è là dove noi non siamo. E quando io ogni tanto dico il Vangelo, è sempre davanti a noi, non è dietro di noi, no? Siamo sempre sulla soglia dell'Evangelo, vuol dire che c'è una potenza profetica e critica di cambiamento che è permanente. Allora, il testo è l'inizio dell'episodio dell'incontro tra Pietro e Cornelio, Atti 10. Ho preso una parte di questo lunghissimo racconto, il racconto è abbastanza conosciuto, se non lo conoscete leggetevelo tutto, ci va un quarto d'ora, ma normalmente il testo, sia nella liturgia che nei commenti, viene citato nella seconda parte, quando si discute della questione che è il battesimo dei pagani, raramente viene citato nella prima parte, che invece secondo me è molto interessante, perché è quella che poi consente il cambiamento di Pietro. Se si legge solo la seconda parte sembra che Pietro, vabbè, era un po' tonto, poi incontra questi qua gli sono simpatici, li trova bravi e cambia idea, cioè sembra che semplicemente cambia idea, mentre la prima parte mostra bene quali sono le dinamiche ed è assolutamente costruito a istruzione della comunità futura. Cioè è proprio istruito esattamente come nel Vangelo di Matteo si istruisce il dibattito tra Gesù e i farisei, perché la comunità sappia che c'è un'idolatria possibile del religioso e quindi che ci sarà anche un'idolatria possibile interna al cristianesimo. Il testo dice così: vi era a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Era religioso e timorato di Dio con tutta la sua famiglia, faceva molte elemosine al popolo e pregava sempre Dio. Un giorno, verso le 3 del pomeriggio, vide chiaramente in visione un angelo di Dio venirgli incontro e chiamarlo: Cornelio. Egli lo guardò e, preso da timore, disse: che c'è, Signore? Gli rispose: le tue preghiere e le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio ed egli si è ricordato di te. Ora manda degli uomini a Giaffa e fa venire un certo Simone detto Pietro. Egli è ospite presso un tale Simone, conciatore di pelli, che abita vicino al mare. Quando l'angelo che gli parlava se ne fu andato, Cornelio chiamò due dei suoi servitori e un soldato, uomo religioso, che era ai suoi ordini. Spiegò loro ogni cosa e li mandò a Giaffa. Il giorno dopo, mentre quelli erano in cammino e si avvicinavano alla città, Pietro, verso mezzogiorno, salì sulla terrazza a pregare. Gli venne fame e voleva prendere cibo. Mentre glielo preparavano, fu rapito in estasi. Vide il cielo aperto e un oggetto che scendeva simile a una grande tovaglia calata a terra per i quattro capi. In essa c'era ogni sorta di quadrupedi, rettili della terra e uccelli del cielo. Allora risuonò una voce che gli diceva: coraggio Pietro, uccidi e mangia. Ma Pietro rispose: non sia mai, Signore, io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. E la voce di nuovo a lui: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Questo accadde per 3 volte. Poi d'un tratto quell'oggetto fu risollevato al cielo. Mentre Pietro si domandava perplesso tra sé e sé che cosa significasse ciò che aveva visto, e ci verrebbe voglia di dire: ma allora sei tonto, però, cioè, perché cosa potrà mai significare? Ecco gli uomini inviati da Cornelio. Dopo aver domandato della casa di Simone, si presentarono all'ingresso, chiamarono e chiesero se Simone, detto Pietro, fosse ospite lì. Pietro stava ancora ripensando alla visione quando lo spirito gli disse: ecco, 3 uomini ti cercano. Alzati, scendi e va con loro senza esitare, perché sono io che li ho mandati. Pietro scese incontro a quegli uomini e disse: eccomi, sono io quello che cercate. Qual è il motivo per cui siete venuti? Risposero: il centurione Cornelio, uomo giusto e timorato di Dio, stimato da tutta la nazione dei Giudei, ha ricevuto da un angelo santo l'ordine di farti venire a casa sua per ascoltare ciò che hai da dirgli. Pietro allora li fece entrare e li ospitò. Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo arrivò a Cesarea. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli omaggio. Ma Pietro lo rialzò dicendo: alzati, anche io sono un uomo. Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: voi sapete che a un giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri, ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete mandato a chiamare. E qui comincia il dialogo, poi la discesa dello Spirito su Cornelio e la sua famiglia, chiedono il battesimo, Pietro dice: come posso negare il battesimo se è già sceso lo Spirito? Che tradotto in linguaggio corrente sarebbe: hanno già fatto la cresima, tanto vale fargli anche il battesimo. E quindi c'è tutto il dibattito su questa questione, che è il rapporto tra battesimo e pagani, all'interno del dibattito sul rapporto tra giudaismo e cristianesimo. Ma a me sembra molto interessante questa prima parte, che si concentra un po' di più su alcuni altri aspetti. Allora, il primo è questo: ci sono due scene, la prima scena è Cornelio, la seconda è Pietro, sembrano apparentemente una lettura veloce abbastanza parallele, lo sono meno di quanto sembri. Innanzitutto la scena di Cornelio: a Cesarea un uomo di nome Cornelio, centurione della corte detta italica. Di quest'uomo si danno tutti i dati: dov'era, come si chiamava, a quale corte apparteneva. Per la cultura antica è una carta d'identità completa, cioè si dice c'è una collocazione precisa. La domanda, l'appello al cambiamento, la questione del discernimento non accade mai nei luoghi generici. Se non sappiamo chi siamo, dove siamo e non abitiamo il nostro luogo, non succede niente. In questo luogo si dice era un uomo religioso e timorato di Dio, faceva molte elemosine e pregava sempre. In tempo di Quaresima quello che ci viene chiesto è elemosina, preghiera, digiuno, no? E questo è un uomo che fa una sua Quaresima, che aspetta una Pasqua dunque, che nella sua vita ordinaria, senza nemmeno saperlo, sta già aspettando una Pasqua. E questa Pasqua arriva, vede in visione, attenzione perché qui c'è una delle mancanze di parallelismo, in preghiera, in visione, vede un angelo, no? Tutti abbiamo letto in qualche introduzione alla scrittura che l'angelo è il messaggero, l'intermediario, bla bla bla, ok? Preso da timore disse: che c'è il Signore? E qui mi colpisce sempre questo elemento, che è un classico di tutti gli incontri con Dio, e che è un classico che noi rimuoviamo sempre. Uno è buono, è disponibile, si muove anche, fa del suo meglio, Dio interviene, e il risultato qual è? Timore e una domanda. Ora, di per sé, nel nostro ragionamento, uno è buono, fa del suo meglio, Dio interviene e il risultato è: tutto è risolto. Invece, ma trovate in tutta la scrittura, soprattutto nel Nuovo Testamento, sempre questo schema, no? I magi, allora, interpretano giustamente i segni, partono, arrivano, quando arrivano dice: dov'è il re dei giudei? Cioè, il risultato di tutta sta faticata è una domanda, è il timore, non è la soluzione. Questo è uno dei problemi, credo, più seri che noi abbiamo. Lo traduco in termini più teologici: quando ci guardiamo intorno, quali sono i segni della Pasqua che cerchiamo? Perché se i segni della risurrezione del Signore sono la soluzione ai problemi, che le cose vadano bene, che tutti siano contenti, poco ha funzionato la risurrezione del Signore. Ma di per sé, anche nel racconto evangelico, il grande segno, quello che si vede della risurrezione, non è la risurrezione, poi si vedrà il risorto dopo, ma quello che si vede è una tomba vuota. Cioè che non ci si può mettere una pietra sopra, ricordate il discorso delle donne e della pietra, no? E non ci si può mettere una pietra sopra proprio nel senso in cui comunemente usiamo questa parola, no? Il vero segno della risurrezione è che non si può chiudere il discorso, che non si può fare un funerale, che il discorso resta aperto, sospeso, che ci sono ancora domande da farsi. Questo punto mi sembra un punto veramente centrale. Tra l'altro mi piaceva molto che questo punto ci accompagnasse in Quaresima, se lo vogliamo, perché è proprio dovunque in me e intorno a me io vedo qualcosa che non è chiuso e c'è ancora qualcuno che c'ha voglia, fiato, energia per dire però potremmo, dovremmo, faremmo, di fare una domanda, di cercare di farsi venire un'idea, di fare una cosa, lì passa la risurrezione. E questo è il sostrato necessario per poter vivere il cambiamento come l'indispensabile, ma non, ma irrilevante da un certo punto di vista. Chi meglio dei cristiani che credono in questo modo nella risurrezione può capire che non si cambia per cambiare, ma si cambia per segnalare la risurrezione. Perché niente è mai chiuso, perché c'è sempre un'altra domanda. Che c'è, Signore? Perché finché c'è tempo, c'è ancora una domanda da fare. E l'angelo risponde: le tue preghiere, le tue elemosine sono salite dinanzi a Dio e gli si è ricordato di te. Cioè, non è che gli dice, fai sta domanda perché hai pregato male, non hai fatto abbastanza elemosine, che sarebbe la nostra logica, no? Dato che non hai fatto bene, tutta la magia non funziona. Gli dice, no, poiché hai fatto tutto bene, funziona, e il fatto che funziona è fai venire Simone detto Pietro, cioè metti in moto un altro pezzo di storia. Non gli dice per parlare di che, non gli dice a fare cosa, non gli dice niente, gli dice avvia un altro pezzo del processo, metti in moto un'altra relazione. Non so se riesco a spiegarmi con sufficiente chiarezza, spero di sì. Quando l'angelo se ne fu andato, lui chiama due servi, un soldato, e li manda. Si crea un'assenza, cioè esattamente il segno della risurrezione è una tomba vuota, non c'è un cadavere, e quindi è sotto il segno di un'assenza, non di una presenza. Quando l'angelo se ne va, si può rimettere in moto la storia. E questa è la prima scena. Poi c'è la seconda scena. Il giorno dopo, quelli sono in cammino e c'è Pietro. Pietro va sulla terrazza a pregare e sembra il parallelo e ha una visione. No, non ha una visione, primo, ma ha fame. Cioè gli succede una roba normale. È mezzogiorno e gli viene fame. E quando è che il Signore si manifesta? Nella fame. Mentre gli preparavano da mangiare, fu rapito in estasi. Non vede un angelo. È lui che viene spostato altrove. Guardate che non è... È molto diverso dal racconto di prima. Prima c'è l'altro buono che prega durante la preghiera una visione, e fin qui sarebbe abbastanza classico. Pietro, che ha già incontrato Gesù, che è già cambiato, che è già altrove, che non è semplicemente religioso, ma rischia di ricadere nell'idolatria della religione, ma che è già altrove, nella vita normale, nella fame, viene rapito in estasi. E non c'è bisogno di intermediari, è Dio stesso che parla, e parla attraverso delle cose, la vita. Gli fa scendere una tovaglia con degli animali. Riesco a farvi vedere la differenza proprio del tono di racconto. Ogni sorta di rettili, eccetera, eccetera. E una voce dice, coraggio Pietro, uccidi e mangia. Gli dice di fare un gesto normale per una società antica, dove per mangiare l'agnello bisognava prima tagliargli la gola e poi mangiarlo, cioè bisognava occuparsi direttamente, non si andava al supermercato, non so come dire, ecco. E quindi gli dice: ok, hai fame? Qua c'è, mangia. E la reazione di Pietro è fantastica: non sia mai signore, perché io non ho mai mangiato nulla di profano o di impuro. Pietro è posto di fronte a qualcosa che lui percepisce come una tentazione. Proprio quando ho fame, vedo gli animali, i rettili, cioè, e mi viene, vengo stuzzicato a mangiare qualcosa di impuro. No. E la voce di nuovo lui: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. La questione della purezza, che era la questione di un buon ebreo, è: Dio ha purificato tutto. Dio in Cristo si è fatto uomo, non c'è più niente della nostra vita che possa essere chiamato profano. Cioè, la questione della purezza è fuori gioco, non c'è più, è cambiata. Ma mettetevi nei panni di Pietro, è come se uno dicesse: la questione dell'andare a messa o no la domenica non c'è più, è passata. E uno dice: beh sì, però poi alla fine è meglio che la messa, no? E lui dice: no, qui c'è proprio, è un altro piano su cui ti devi muovere, è la vita com'è. E questa cosa succede 3 volte, che ovviamente il 3, numero, bla bla bla, tutte le cose varie, no? Succede 3 volte, ci dice tutte le cose sul 3, ma ci dice anche che Pietro ci mette quell'attimino, cioè che non è una roba che, come la leggiamo noi a 2000 anni di distanza, che ci vantiamo di non avere più regole di purezza rituale sul cibo, perché figurati, quelle riguardavano gli ebrei, mica noi. No. Però noi potremmo sostituire questa cosa con altre cose, e sono uguali, no? E la cosa interessante è questa: qui non si dice che è legittimo o non è legittimo, qui si dice: ciò che Dio ha purificato, tu non chiamarlo profano. Poi puoi pure decidere che non mangi comunque quella carne lì, per 1000 motivi, compreso per rispetto di una tradizione antica. Ma ricordati, Dio l'ha già purificato. Non è una questione di purezza, è una questione che gli altri non capirebbero. Serve a me fare questo esercizio, va benissimo. Tutte le nostre norme religiose servono a noi, bene, facciamole, ma non è in gioco lì l'Evangelo, è diverso, perché Dio ha purificato quella questione lì. Poi certo, se la norma mi aiuta, come uno per andare in palestra o in piscina si dà delle regole, dei tempi, delle successioni, perché ti aiuta a arrivare in fondo all'esercizio, a tenere un certo ritmo, a raggiungere un certo obiettivo, va benissimo, ma non sarà mica quella la questione però. Pietro si domandava perplesso tra sé e sé cosa significasse ecco gli uomini di Cornelio. Allora, e qui c'è il passaggio interessante: le due scene si congiungono, non solo, ma le due perplessità si congiungono, e c'è un altro dei criteri fondamentali: il discernimento non si fa da soli. Dalla nostra perplessità non usciremo mai se non guardando fuori di noi, non dentro di noi. Anche qui c'è tutta una logica un po' ottocentesca, molto religiosa, che ha identificato la religiosità con una sorta di interiorità, col guardarsi dentro. e poi è andata a conflitto dopo la fine 800 e il 900 con tutto il tema psicologico, psichiatrico, eccetera, quasi nella paura che una scienza dell'interiorità ci derubasse di quello che era il nostro proprio, che era l'interiorità. Ma l'interiorità cristiana non è dentro, quella lì si chiama narcisismo. L'interiorità cristiana è una pelle, è il luogo dove ciò che sono io incontra tutto ciò che è non io, il mondo, la storia, gli altri, la creazione. L'interiorità dei cristiani è quel luogo dove si articola il mio desiderio, la mia comprensione di me, ciò che io vivo, credo, amo e spero come persona, il mio star bene, con tutto il resto. E i cristiani devono essere capaci di discernere in questo la relazione tra io e tutto il resto che è non io, Dio compreso. La nostra interiorità è un incontro, come in questo caso qui. Il discernimento è sempre plurale. Se si vuole uscire dalla perplessità, bisogna entrare nella pluralità. Pietro continua, mentre Pietro stava ancora ripensando, perché è lì che rimugina, ma giustamente, no? È posto di fronte a una questione che per lui è molto forte e non capisce bene, no? Sa di essere entrato in un processo di novità, ma contemporaneamente dice fino a che punto, fino a dove, come, cosa. Lo Spirito gli disse: ecco, tre uomini ti cercano, vai. È sempre l'altro che mi chiama, non Dio che mi chiama. Mi fa morire quando dice Dio mi ha chiamato. E cosa vuol dire che Dio ti ha chiamato? Ho sentito dentro di me. Sapessi le cose che sento dentro di me? Certe volte io sento che t'ammazzerei. Viene da Dio anche quello? Cioè, uno sente tante cose, ma il problema non è quello. Dio ci chiama attraverso gli altri che ci chiamano. Questa cosa la Chiesa dell'origine ce l'aveva chiarissima, anche nel tema specifico della vocazione, quello che noi oggi chiamiamo vocazione, no? Nessuno sceglieva la propria vocazione. La Chiesa antica era sempre la comunità che chiedeva a qualcuno di fare qualcosa, e in genere esattamente come succede oggi nelle nostre associazioni, vedasi la qui presente presidente, eccetera. La risposta di cui ti puoi fidare è quella che ti dicono: se proprio non avete trovato un altro, cioè, no, vabbè, sì, mi spiace dirvi di no, però ragazzi, cioè. Ma non lo dico per modo di dire, lo dico molto seriamente, no? Perché la vocazione è esattamente una roba che ti rompe le scatole. Se io mi sento che devo fare quella roba lì, mi ci sento tanto portato e vado, quella roba lì non si chiama vocazione, si chiama tendenza, va benissimo, non c'è niente di colpevole, io lo faccio, ma non c'è bisogno di chiamare in causa Dio. Non so se riesco a spiegarmi. Allora, da questo punto di vista, i tre uomini che lo cercano sono la chiamata da parte di Dio per Pietro. E anche per Pietro la chiamata da parte di Dio produce una domanda: qual è il motivo? Perché siete venuti? Le chiamate serie producono sempre domande, non risposte. Che volete? Qual è il motivo? Allora loro gli raccontano la storia ed è interessante. Qui c'è una successione di tre verbi che è geniale. Raccontano la storia del centurione Cornelio, uomo giusto, eccetera, eccetera. Ha ricevuto dall'angelo l'ordine di farti chiamare per ascoltare ciò che tu hai da dirgli. E uno dice: ma fammi capirsi, cioè, lui chiama me e io non so perché mi chiama, ma lui si aspetta che io abbia delle cose da dirgli che io non so quali sono le cose da dirgli. Cioè, è un po' un gioco strampalato, ma il tema chiave è ascoltare. Cornelio è nella disposizione di ascoltare, e la prima azione, il primo verbo dopo che viene detto ascoltare, per ascoltare, è li ospitò. perché la prima reazione che ci vuole ascoltare è ospitarlo, non parlare. E il verbo subito dopo è: Cornelio stava ad aspettarli. Allora c'è questa successione che è meravigliosa: la disponibilità ad ascoltare, reazione ospitare, chi voleva ascoltare sa aspettare. Guardate che questo è anche quello che succede tra noi e Dio, eh? Se ci mettiamo ad ascoltare Dio, Dio ci ospita e ci tocca aspettare. Funziona così. Cornelio sta ad aspettare e c'è questo giochetto. Arriva Pietro e Pietro si getta ai suoi piedi per rendergli omaggio. È ancora una volta il gesto religioso delle religioni pagane. Pietro viene salutato come un semidio. E Pietro, che è consapevole di questo, dice: alzati, anche io sono un uomo. Qui si potrebbe fare una meditazione di quelle circa 5-6 orette su questo versetto, su il ruolo della Chiesa, perché Pietro qui è sempre Pietro, quello è la barca di Pietro, il vicario di Pietro, cioè sta su questa pietra, cioè non è uno qualsiasi. Di per sé negli Atti la figura di colui che parla ai pagani è Paolo. Non è un caso che questo incontro con la famiglia di Cornelio è in Pietro. Tra l'altro gli Atti sono il passaggio dalla barca di Pietro alla barca di Paolo, cioè è proprio il segno della congiunzione dei due istituzionalmente. Perché? Perché nell'Evangelo Paolo non c'era e il mandato è dato a Pietro, quindi poi negli Atti c'è la connessione tra Pietro e Paolo, per dire, non è un altro, un secessionista, cioè sono della stessa famiglia. Ma qui ancora siamo all'inizio degli Atti, solo dal capitolo 11 cominceranno i capitoli su Paolo, con la sua conversione, eccetera. Esattamente questo capitolo è il passaggio tra i due, segnato dalla presenza dei pagani, ma qui di Pietro si tratta. E Pietro dice: alzati, anche io sono un uomo. Alzati. Questa è la parola che la Chiesa dovrebbe dire a chiunque. Alzati. E stiamo sulla stessa barca. Però vi risparmio le 6 ore di riflessione su questa cosa, ma come dire, la segnalo però. E poi, continuando a conversare con lui, si apre immediatamente uno spazio di parola. C'è una conversazione, tante volte abbiamo parlato di questa parola. Entra, trova riuniti molti e disse loro: voi sapete che a un giudeo non è lecito, eppure è lecito. È finita la perplessità di Pietro, attraverso perplessità nata dentro la vita e risolta in un dialogo reale con delle persone e delle situazioni nella vita. Non è questione religiosa, è proprio spostata di territorio. Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun uomo. Ma ancora una volta, tutto questo processo, Pietro già ha fatto una faticata, è stato perplesso, pensava, è cambiato, si è molto aperto, e se come finisce questo brano? Per quale ragione mi avete mandato a chiamare? C'è di nuovo una domanda. E Pietro avrà lo stesso problema di nuovo di fronte alla questione posta dal battesimo, perché si chiederà: c'è concisione sì, c'è concisione no, poi ci sarà la discussione con Paolo, eccetera eccetera. Non è una passeggiata, non è che ha capito che non sono impuri, dunque da lì in poi non c'è più problema. Ha capito che non sono impuri e poi deve continuare a costruire ogni passaggio del discernimento di questo cambiamento. Um, sì, oggi abbiamo fatto un po' più tardi del solito con le chiacchiere iniziali, però mi sembra che questo scenario di questo testo ci aiuta bene a entrare nella logica evangelica, no? C'è un appello, un segno della resurrezione che è sempre il segno cristologico, no? Che è questo segno però in senso buono ambiguo, no? Non vuol dire falso, vuol dire è un segno che può essere interpretato in molti modi, no? Una tomba vuota su cui non c'è più una pietra che la chiude, può essere, è un po' il contraltare di Tobia, no? Nella storia di Tobia si scavano tombe perché ci sono troppi cadaveri e troppe poche tombe. Qui c'è una tomba e non c'è più un cadavere. È proprio l'altra metà della storia, no? Non c'è più un cadavere, non c'è niente da seppellire, quindi questa storia non si può chiudere. La sterilità di Tobia può diventare la fecondità cristologica, a patto che non ricadiamo nella stessa logica per cui è più importante ciò che è lecito rispetto alla risurrezione. E qui mi fermerei.